In altre parole.
Ieri abbiamo discusso di burnout, di stress da lavoro, riconosciuto come una sindrome. Oggi parliamo della dipendenza da videogiochi, che rientra nell'elenco delle malattie dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Una notizia, diciamo, che era stata annunciata già da diversi mesi, ma che è diventata concreta da qualche giorno. E il nuovo testo, dove rientra anche appunto la dipendenza da videogiochi, sarà in vigore dal 1 gennaio del 2022. Per parlare di tutto questo, con noi abbiamo anche oggi il piacere di avere al telefono Gea Scancarello. Buongiorno.
Buongiorno.
Dunque, io ho anticipato poco fa ai nostri ascoltatori che ti sei occupata in modo estremamente specifico di digital addiction, la dipendenza causata dalla tecnologia. Lo hai fatto con un'inchiesta suddivisa in capitoli, hai trattato anche la questione dei videogiochi. Ti chiederei prima di raccontarci brevemente, in generale, il lavoro che hai svolto per questa inchiesta, che fra l'altro è stata pubblicata su un media svizzero piuttosto nuovo, diciamo ID.news, e che al momento è disponibile in inglese e francese in rete, ma che diventerà poi anche cartacea, questa tua cartacea. Inchiesta. Sì.
Sì, allora parto da qui. È intanto un nuovo modo di fare informazione, perché appunto si torna come quasi ai romanzi a puntate che venivano pubblicati sui giornali, quindi si fa un focus come fosse una serie, diciamo. E io ho scelto di occuparmi di digital addiction perché mi sembra che sia uno dei temi più importanti. Tutti noi abbiamo un rapporto morboso con la tecnologia. Parliamo dello smartphone, per essere così, per dire una cosa tra tante. È evidente anche chi non ha diciamo una dipendenza vera e propria, perché poi diagnosticare una dipendenza dalla tecnologia non è semplice, però è evidente, basta guardare per strada il tasso di persone che vengono che vengono investite sulle strisce pedonali, perché entrambi, cioè chi cammina e chi è alla guida, stanno guardando il telefonino, è in aumento mostruoso. Ci sono dei posti a Londra o in Cina devono mettere degli avvisi ai semafori, cioè tira sulla testa perché puoi investire qualcuno. Questo è un piccolo esempio, ma è significativo. E quindi ho deciso di partire da lì, e in realtà sono partita da un fatto che vedevo in casa. Io ho un nipote che ha 13 anni adesso, quando ho iniziato a lavorare su questa cosa ne aveva 12, che passava ore collegato a certi siti internet, a certe app, anzi in realtà, perché davano informazioni su delle scarpe. No? I ragazzini oggi, la loro nuova passione sono queste scarpe di marca che vengono fatte da collaborazioni tra artisti diversi, ne escono numeri limitati, sono diventate oggetti di culto sostanzialmente, e le aziende che le producono hanno capito che potevano giocare un marketing molto raffinato e molto pericoloso, diciamo, facendo uscire piccole notizie, piccole informazioni soffiate su quando saranno disponibili le scarpe, aste limitate e quant'altro, utilizzando tutti i canali, cioè account Twitter, app, mail, siti, tutto quanto, per cui i ragazzini non sanno quando le scarpe arriveranno esattamente, se anche le possono avere non sanno quante ce ne sono prodotte, quindi bisogna stare attaccati tutta la notte per cercare di averle. Insomma, è un sistema molto complicato, e li rende attaccati a questi oggetti e a seguire appunto i siti, le notifiche, le applicazioni in un modo morboso. Quindi questo è stato in me la curiosità, diciamo.
Immagino che tu ti riferisca al mercato delle sneakers, quelle che una volta chiamavamo, non so, scarpe da tennis, in modo molto generico.
Esatto.
Ecco,
esatto.
Le sneakers sono diventate una vera fissazione per gli adolescenti. In effetti è un ambito che comunque ha molto a che fare col collezionismo, e questo da quando le sneakers esistono e da quando si sono un po' legate alla cultura hip hop negli Stati Uniti. Già negli anni 80 c'è gente che ha intere stanze con modelli di sneakers. È inquietante che si sia creato un sistema che genera tale dipendenza, e soprattutto che vada a toccare una fascia di età così, così giovane.
Sì, perché sai, un conto è il collezionismo, un conto è mettere agli influencer le scarpe, cioè queste scarpe, farle pubblicare su Instagram, sui social, e poi creare un mercato nero, cioè un mercato nero in realtà non è nero, però un mercato secondario, mm-hmm. diciamo, per esempio su alcune applicazioni in cui un paio di scarpe che tu, se sei fortunatissimo e segui tutte le istruzioni e stai sveglio alle 4 della mattina e partecipi all'asta eccetera eccetera, compri a 300 euro o altrimenti al mercato secondario vanno a 700 euro. Ora, al di là della componente morale di questa cosa, che insomma per me è deprecabile evidentemente, sì. ma non voglio entrarci in questo momento, quello che voglio dire è che osservando questa dinamica ho capito come le aziende avevano capito che il punto debole dei ragazzi era il telefono, che potevano diciamo entrare nelle loro, nella loro psicologia, nei loro desideri, forgiarli, cioè creare questo alone di esclusività, il fatto che ci siano pochi modelli, il fatto che devi seguire le indicazioni, fa sì che tu non voglia mai mollare il colpo, no? Poi chiaramente dipende da quanto è debole il ragazzo, però di base gli adolescenti sono piuttosto deboli. E questo è uno dei trick, uno dei modi con cui ho scoperto funzionano proprio alcune app che vogliono che tu diventi quantomeno un utente abitudinario, se non dipendente. E in questo viaggio che ho fatto in California, in centri di ricerca, mm-hmm. in vari posti ci sono questi ingegneri che si chiamano ingegneri comportamentali, che utilizzano l'intelligenza artificiale, il machine learning, mettono dei codici nelle app che noi utilizziamo senza che tu lo sappia, e in 21 giorni riesco a tracciare diciamo quali sono le tue abitudini di consumo, cioè quante volte clicchi questo per fare cosa, ogni quanto ti mandano delle frasette, delle notifiche che stimolano un po' la tua dopamina, piccole cose inaspettate per incentivarti a usarlo sempre di più, che è poi un po' il meccanismo dei like su Facebook sostanzialmente o dei cuoricini su Instagram. E tutto questo sistema diciamo fa sì che tu sviluppi un rapporto sempre più morboso con il telefono e con i suoi strumenti, ecco, per farla corta.
È abbastanza inquietante, torniamo anche a sottolineare quanto i dati che lasciamo in giro per la rete poi ci tornino, insomma, cambiati, modificati per raggiungere altri scopi, per farci rientrare in un circolo di marketing eccetera eccetera. Diventiamo un po', siamo un po' alla mercé anche del commercio, dell'industria in questo senso. Io ti chiederei qualche informazione in più però su questo centro in cui sei stata, dove hai realizzato appunto uno dei tuoi reportage, anche perché c'è in questi centri si tenta anche di bloccarla questa sì, dipendenza, sì. Da tecnologia, dal mondo digitale.
Sì, io sono stata in più posti, ma diciamo uno molto interessante è l'Università di Bournemouth in Inghilterra, che non è un posto molto grande in realtà, però c'è questo docente che peraltro si è anche specializzato in Italia, che ha messo su un piccolo team di dottorandi di ricerca, in cui prima sono stata lì e mi sono fatta spiegare esattamente, era un centro che si chiama Digital Addiction, cosa crea le addiction, quindi è abbastanza buffo perché i principi sono gli stessi diciamo delle PR, del marketing vecchio stile, cioè la reciprocità, la salienza, il fatto che per esempio se qualcuno ti parla bene di te o ti tagga in una foto su Facebook, faccio degli esempi concreti, tu ti senti in obbligo di ritaggarlo, di andare a vedere quello che ha fatto, di mettergli anche tu un like, o se qualcuno ti dà l'amicizia allora tu la chiedi, gliela chiedi e ti metti a seguirlo su Twitter. Quindi diciamo questo modo che di stimolare, no, il riconoscimento sociale, che fa sì che le reti diventino sempre più grandi. Quindi la tecnologia alla base ha preso dei principi noti e li ha diciamo ingegnerizzati, però con la capacità di fuoco dei dati in tempo reale, cioè del fatto che in tempo reale vedi i comportamenti e poi bombardare gli utenti. Ti faccio un esempio stupido: ogni giorno vengono mandate 11 miliardi di notifiche sui telefoni. Ok, dalle chat di WhatsApp alla banca che ti ricorda che c'è l'estratto conto online, alle lezioni di yoga che devi andare a fare, eccetera. Questo continuo a bombardarti fa sì che tu prenda sul telefono un numero di volte al giorno che sta tra le 80 e le 250 nei casi peggiori, quindi sostanzialmente ogni 6-7 minuti, anche se non hai niente da fare, e diciamo innesca dei comportamenti compulsivi, no? appunto il telefono, toccarlo, guardare, verificare, ti senti in obbligo di rispondere subito quando tu vedi che qualcuno ti manda un messaggio, ci sono i puntini sotto o c'è la scritta ti sta rispondendo, non è che metti giù e fai dell'altro, resti incollato.
È vero.
Quindi c'è un centro di ricerca che ha cercato di mettere nero su bianco tutte queste cose e di studiare delle risposte che passino anche attraverso la tecnologia, per esempio, non so, stanno cercando di sviluppare un sistema automatico dentro WhatsApp che dica quando tu entri in una chat, quando ti inseriscono in un gruppo, dica ho 5 minuti e poi mi stacca in automatico, perché c'è anche un fattore di vergogna per cui in quanti gruppi sei dove non vorresti essere ma non vai via perché sennò gli altri restano male, no? E quindi a volte ci vogliono degli espedienti tecnologici, loro credono, per liberarti da questo eccesso di tecnologia. Altri credono invece che l'unico modo per liberarsi sia un cambiamento radicale, quindi c'è tutta una scuola di pensiero abbastanza sviluppata che dice bisogna che intanto i telefoni tornino a essere più umani, e c'è questo Human Technology Foundation in California, che diciamo nata dalla Silicon Valley, da dei fuoriusciti della Silicon Valley, che cerca di creare un altro tipo di tecnologia, ma poi anche un rapporto con la tecnologia che sia proprio limitato, contingentato, cioè dice bisogna tornare ad avere i telefoni in mano per non più di un'ora al giorno solo per telefonare, le mail in certi orari, quindi di ripristinare degli spazi e di limitare l'invasività che i telefoni sostanzialmente hanno nelle nostre vite.
Che è enorme, diventa sempre più grande. Il tema è ampissimo ed è complesso. L'abbiamo scalfito questa mattina con Jess Cancrello, che se n'è occupata in modo approfondito su un nuovo media svizzero, ID.news, che si occupa di inchieste giornalistiche. È stato fondato dall'ex vice direttore di Le Monde, e al suo interno ha anche alcuni giornalisti che facevano parte di progetti giornalistici svizzeri, penso all'Hebdo, quindi è davvero una bella notizia che ci sia anche questo portale ID.news. Invito i nostri ascoltatori ad andare a recuperare i contributi realizzati da Gea Scancarello per parlare di dipendenza da tecnologia. Noi ci ritroviamo domani come sempre alle 8:18. Grazie di essere stata con noi.
Grazie, buona giornata.
Rete 2.